Allora, lei ha parlato giustamente che al giorno d'oggi sono finiti per Natale, ci sarebbe un ricordo natalizio. Io vedo diciamo, un problema di satanismo, diciamo, nei paesi asiatici. Io vedo più la carnazione dello Stato in paesi come la Cina, eccetera. Per quanto riguarda l'Europa, io vedo la nascita di microstatalismi.
Di?
Microstatalismi, nel senso, guardiamo per esempio il fenomeno Brexit, il Regno Unito è uscito. Dall'Unione Europea si è trovato disunito di prima, per esempio con la Scozia, con l'Irlanda del Nord, con il Galles, e tuttavia oltre diciamo al Regno Unito ci sono altri fenomeni. Vediamo per esempio l'Italia, quello che sta succedendo con il presunto referendum sulla Lombardia, del Veneto, oppure diciamo in un contesto ancora più generale quello che sta succedendo diciamo in Occidente dopo i voti di Trump, possiamo avuto questa notizia su diciamo anche di visione eccetera di un possibile referendum del Texas, della California per diventare stati indipendenti.
Sì.
Quindi sono diciamo tutti diciamo piccoli appunto micro segnali che mi fanno pensare che forse c'è un ritorno diciamo a un'identità però piccola, ecco. Poi per quanto riguarda i diritti universali sono d'accordo con lei nel conoscere i diritti universali purché nel rispetto delle culture. Io dico questa cosa qua, per esempio, caso Islam, io sono d'accordo con l'integrare, bisogna riconoscere il diritto, ma non per questo per dire noi dobbiamo togliere il nostro crocifisso, perché sennò quello a mio avviso non è più libertà di culto, ma è imporre una volontà su un'altra, ecco. Per quanto riguarda brevemente l'Unione Europea, beh, io credo diciamo che sì, la sovranità è rimasta un po' metà.
La
sovranità del centro è rimasta un po' metà, nel senso che comunque al giorno d'oggi la politica monetaria esercita l'Unione Europea. Però è chiaro che ogni Stato ha delle esigenze diverse, a mio avviso. È stata fatta la sovranità, è stata presa una sovranità diversa, cioè a mio avviso deve essere presa una sovranità intesa come difesa comune, come creare una sorta di politica internazionale che l'Unione Europea è stata fatta.
Certo.
Poi la politica economica dove è arrivata. Adesso non c'è molto graduale che
credo
che non ci sta. Così come a livello dell'università. A giorno d'oggi sembra quasi che diciamo, il mondo universitario sia purtroppo un business, nel senso tu poi studi però
sempre
un business, nel senso perché per dire, noi abbiamo dei centri di ricerca che sono forse i migliori del mondo, perché non vengono valorizzati per dire noi giovani sono indirizzati a questi canali di ricerca e invece per lavorare bisogna andare all'estero. Anche questo è un tema secondo me in Europa manca molto. E un'ultimissima cosa, Macron, hanno festeggiato tutti Macron, però io dico siamo attenti, nel senso che Macron comunque ha dato l'idea di dire, sì, ha detto, sì, facciamo, sono a favore dell'Unione Europea, però la Francia dobbiamo cambiare le cose. Quindi io vedo tu Macron che dice che la Francia deve avere un ruolo centrale con la Germania. E questo secondo me può creare problemi.
Come sempre stato.
Non vorrei che si possa creare che il fenomeno Macron frammenti ancora di quell'Europa, nel senso che si crea un'Europa diciamo più filo francese, un'Europa più filo tedesca e poi quella parte diciamo d'Europa uscente.
Il nucleo di Francia.
Deve essere un danno quasi che un bene. Bisogna stare diciamo secondo me molto attenti, volevo chiedere questo.
Lorenzo Gaiani?
Forse è meglio se vengo a ripetere, mi rendo conto che... A parte che ho sempre un certo timore reverenziale quando devo parlare col mio relatore di tesi.
È vero?
Eh sì, perché in realtà ero una tesi di filosofia del diritto, ma il professor Scarpelli era mancato qualche mese prima, per cui...
E quindi ho fatto io, che tesi era?
Stato e democrazia nel pensiero di Giuseppe Capograssi.
Ah però, per Bacco.
Però la discussione la feci soprattutto con la dottoressa Borsellino.
Con la Borsellino, sì, per forza, perché?
Beh, al di là di queste reminiscenze di diversi anni fa, credo ci sia una questione rispetto al tema della cittadinanza. Cioè, ed è messa in discussione questa tematica soprattutto dal fatto delle migrazioni. Perché evidentemente nel momento in cui qualcuno entra nello spazio giuridico del nostro paese, che è anche lo spazio giuridico europeo, fra parentesi, è come se si mettesse in qualche modo sotto la protezione delle leggi italiane.
Certo.
È un atto volontario, fino ad un certo punto naturalmente, perché è necessitato o dalla fame o dalla disperazione o dalla paura della guerra o di tutte queste cose insieme. Però oggettivamente viene percepito come un atto volontario in cui una persona, senza che gli sia stato chiesto, entra in questo spazio giuridico.
Certo.
Da un lato, avendo superato da molto tempo la fase dell'emergenza, diventa una questione di carattere strutturale. E quindi questo ci dice che forse il tema dell'accoglienza va al di là della questione caritativa, solidale, la si mette come si vuole, ma diventa un problema politico in se stesso e anche un problema istituzionale.
Non c'è dubbio.
Su cui forse non si è ancora riflettuto abbastanza e non c'è, a mio giudizio, ancora quel tipo di cultura giuridica che può permettere l'integrazione.
Certo.
Almeno in Italia mi pare che andiamo per tentativi soprattutto, certo. Ma anche altri paesi, l'assimilazionismo francese, oppure la tendenza britannica a permettere che ciascuno si coltivi il suo spazio separato, non sembrano aver avuto particolari successi nell'uno nell'altro. Dall'altro lato ci sono anche dei temi che sono scivolosi. Io penso ad esempio ad una battuta che è stata detta in questi giorni dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente al fatto che un atto, come può essere un criminale, come può essere uno stupro, compiuto da parte di un richiedente asilo, cioè di una persona che si è messa sotto la protezione delle leggi italiane, è un atto doppiamente odioso. Allora, se il giudizio in termini giuridici non ha alcun senso, perché non può essere considerato un aggravante, ma sotto il profilo politico-morale non crea in qualche modo un vulnus che potrebbe essere una danneggiare questa tematica dell'integrazione, che ripeto è tematica politico-istituzionale più ancora che tematica di carattere giuridico o morale, perché effettivamente poi siccome quelli che danno sostanza giuridica sono gli eletti dal popolo, ma il popolo sceglie anche in base alle emozioni.
Ah, ma non c'è dubbio.
E è un atto di questo genere non fa che esacerbare gli animi di coloro che a torto credono che siamo sottoposti ad un'invasione e che questa gente qui viene a sovvertire i nostri costumi e a attentare i nostri beni, certo, e alle persone a cui noi vogliamo bene. È un interrogativo che secondo
me... Sì, ma è saltato fuori per forza.
Stefano Puffanti, così chiudiamo.
Io sono rimasto molto colpito dall'uso del termine identità per la Costituzione europea che lei ha utilizzato.
Sì.
Provo a sottoporre questo ragionamento partendo da una frase del giudice Tarantino.
Avvicinati pure magari per me.
Oh, ma sento.
Provo a sottoporre questo ragionamento partendo da una frase del giudice Tarantino Macron e da un dato di fatto che volevo citare. Macron, a mio avviso, uno dei motivi della sua visita era avere colto uno dei temi che a mio avviso saranno decisivi per la vincita nelle future elezioni dei paesi europei, che è il bisogno, lui l'ha definito, di protezione. Protezione, secondo me, è un termine molto più adatto a descrivere quello che è il disagio dei cittadini europei rispetto ad altri come sicurezza, lavoro, perché contiene al proprio interno una serie di fattori. E lui ha detto sostanzialmente, cito a memoria, il popolo vuole protezione dalle democrazie. La sensazione, a torto o a ragione, percepita che le democrazie non siano in grado di garantire questa protezione, gonfia le vele ai movimenti populisti. Questo è più o meno il concetto. Ma questa protezione da dove arriva? A mio parere sì, sicuramente la Cina, sì sicuramente l'immigrazione, ma sono concause. Se noi andiamo a vedere la curva dei salari, l'appiattimento dei salari avviene negli anni 80, quindi avviene prima degli anni 90 in cui
sorge il problema Cina, avviene con Reagan Touch, avviene con la globalizzazione che porta con sé la mobilità del fattore lavoro e del fattore capitale, con una evidente asimmetria a favore del capitale. Le cito solo un dato. Nel 1975 lo stock degli investimenti diretti all'estero era il 5% del PIL mondiale. Diventa il 9% del PIL mondiale nel 90, diventa il 31% del PIL mondiale nel 2008 e dopo la crisi continua a salire. Siamo al 35% del PIL mondiale. Considerazione che mi viene: se questo stock di investimenti diretti all'estero continua a salire, come mai, se il cittadino si presenta in banca, fa fatica a ottenere un prestito da noi? Evidentemente c'è un problema europeo, e quel problema europeo è proprio lì, dove lei diceva, questa entità che non è confederazione, non è federazione, non è mercato libero, è un qualcosa in cui si è scelto, con un azzardo a mio parere assai rischioso, di partire dalla moneta in assenza di una politica fiscale comune e di una, nel presupposto che gli shock che si sarebbero verificati avrebbero portato a unirsi, il rischio invece, come vediamo, che portino a disunirsi. La mia inquietudine aumenta quando leggo l'intervista recentissima di Schauble, in cui dice che il primo passo da fare è il ministro delle finanze europeo. Ecco, io credo che sia giusto andare verso l'elezione diretta dal popolo europeo dei rappresentanti politici, ma se iniziamo dal ministro delle finanze, il rischio è che eleggiamo un custode dell'austerità.